Maracanã.
Maracanà, eccola qua.
Oh, sentite, c'è una voce maschile nel venerdì. Venerdì c'è Jacopo Erba. Ciao Jacopo,
detto
ben trovato.
Cinzio, ciao Marco, buongiorno a tutti. Ciao.
Ciao, salutiamo Cinzia che ritroverete domenica sera insieme a me durante la serata di Maracanà che parte alle 20. Adesso invece parte su TMV Radio Maracanà del pomeriggio, l'ultimo appuntamento della settimana per poi aspettarvi appunto la domenica sera. E a questo proposito voglio salutare la squadra che sarà con noi dalle ore 13 fino alle 17, quindi Jacopo Erba qui nel studio insieme a me, poi Andrea Magliocca, Giorgio Sorani. Beh, che fai? Stai buono,
che
Giorgio
matto.
Sorani in cabina di regia, questi si prendono delle licenze clamorose. E poi come sempre la redazione, la squadra che starà con voi dalle 13 alle 17, vi dà il buon pomeriggio. E allora tra poco andremo ai titoli perché veniamo dall'Europa League. Allora
sì,
oggi spieghiamo un attimo, faremo nella prima parte di trasmissione, adesso come sempre un po' di interazione con i nostri amici ascoltatori o telespettatori, poi andremo alle partite di questa sera,
sì,
perché ci sono due match molto 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 delicati per quello che concerne la parte bassissima della classifica. Il secondo, Cagliari-Torino, è veramente una partita
da titolo,
delicatissima,
infatti.
Da titolo, esatto, ce l'abbiamo. Poi alle 14 andremo a parlare un po' di quello che è stata la Europa League di ieri sera, risposte oppure dubbi. Certezze,
risposta,
insomma, vogliamo. Vediamo, si sono incrociati un po' di fattori. Beh, che andremo ad analizzare. E poi alle 15, naturalmente, poi avremo c'è la conferenza stampa, mi sembra alle 14 di Inzaghi.
Confermo,
che parla,
sì,
sentiremo qualche passaggio intorno alle 14:30, sentiremo anche le probabili formazioni di Lazio e Samp. Mentre alle 15, con il trio che sapete, il venerdì è il momento loro, quindi Tacchinardi, Brambati, Giordano, andremo così a veramente analizzare la giornata che sta per arrivare di campionato, che appunto parte questa sera. Poi l'ultima ora con Sconcerti e forse qualche sorpresa con lui nella seconda parte di trasmissione. Insomma, questo è un po' il menù della
puntata. Menù ricco senza dubbio, con ovviamente anche una settimana europea su cui ritornare. È arrivata soltanto una vittoria in quattro partite, quella della Roma che ha sconfitto 2-0 il Braga in una gara
male, cioè
senza
male nel
storia
senso complessivamente.
Sì, sì, dal primo all'ultimo minuto. Molto male il Napoli che perde 2-0 col Granada, 2-2 in extremis clamoroso del Milan che in vantaggio e sopra di nuovo si è fatto recuperare su calcio d'angolo. E poi la Juventus, lo sappiamo, l'abbiamo ampiamente parlato. Tra l'altro,
sì,
c'è
sì,
un trio
sì,
scatenato sulla Juventus, dovremo un po' tenerli a freno quest'oggi, anche se un buono spazio del nostro Maracanà odierno
sì,
sarà
sì,
dedicato
sì,
anche al mondo.
Ci sarà una riflessione anche su questo, su
certo,
quello che abbiamo letto, sull'eventuale, diciamo, anche così richiamata all'ordine da parte del presidente Agnelli nei confronti della Juve. Parleremo anche quelle che sono un po' le idee di Pirlo, abbiamo letto insomma quello che è la sua strada, che in un certo senso è quello di ritornare ad essere quello che aveva fatto vedere almeno a sprazzi. Poi vediamo, perché insomma su questo tipo di calcio ci sono tantissimi dubbi, ma avremo tempo e modo per tornarci nel corso di questa puntata. E quindi ci sono le partite di ieri, vedremo un attimo che tipo di risposte hanno dato in vista soprattutto del derby, perché c'è questa partita molto 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 importante domenica alle ore 15.
Che brutto orario per un derby, si può dire.
No, invece dai,
pomeridiano.
A me piace perché poi mi vedo, ci si vede solo quella.
Ah sì, tra l'altro in questo weekend credo abbiamo tutti orari spazi
rispetto alle altre.
Quindi...
Poi diciamo, c'è anche il tempo per preparare tutto quello che concerne il post gara. No, detto questo, vi voglio ricordare sempre il modo per stabilire un contatto con noi, il 331-8200-213 per i vostri messaggi, per i vostri audio che potete mandare già da subito. E vi ricordo anche di andare sul sito, questa è una cosa che vi invito sempre a fare, per andare a consultare il sito, conoscere il palinsesto della radio, le trasmissioni appunto che ci sono, che partono dalla mattina fino alla sera. Questa sera per quanto concerne le partite faremo il post di Fiorentina Spezia con Niccolò Ceccarini, domani saremo in diretta dalle 15 fino alle 23:30, mentre per quello che riguarda la domenica con il lunch match partiremo, mi sembra, alle confermami
alle 12,
esatto, quindi il prepartito, e poi andremo fino a mezzanotte con il post gara anche di Benevento Roma. Insomma, poi lunedì ci sarà la Juventus, quindi saremo anche sulla Juventus, quindi non ci si ferma mai.
Questo
è un po' il punto della situazione.
Non abbiamo più una vita, ma stiamo sul calcio e noi piace. Riassumiamo un po',
non riusciamo a farne a meno. Allora, io farei veramente una cosa, Jacopo, poi se ci sono aggiornamenti naturalmente mi puoi
certo
interrompere in qualsiasi momento. Io andrei ai titoli, così poi cominciamo un attimo ad aprire la nostra puntata per poi dare spazio ai primi ospiti che arriveranno alle 13.40 circa per andare subito sulle partite di questa sera, quindi Fiorentina Spezia e Cagliari Torino. Andiamo ai titoli, dai. È il primo titolo dedicato all'Europa League, sorride solo la Roma che vince contro il Braga ieri.
Pareggia invece il Milan 2-2 con la Stella Rossa, allora noi ci chiediamo, Milan sei pronto per il derby?
Assolutamente, tra l'altro c'è lo stop di Bennacer, mi dicono un mese per lui, problema ai flessori.
Ricaduta
per un giocatore che era importante, l'abbiamo sempre detto, sottolineato il contributo di questo giocatore in quella zona che una volta si diceva la zona nevralgica del campo, vai. Occasione Inter con Lautaro e Lukaku, occasione perché chiaro l'Inter punta a vincere per allungare, potrebbe essere uno scatto molto importante per l'obiettivo grande.
È più 4 visto l'equilibrio che c'è stato. Pirlo, ora attacchi o ti difendi? Perché Pirlo ha detto non vogliamo snaturarci, vogliamo continuare a pressare alti, a essere propositivi e offensivi. Però la Juventus, noi ce lo siamo chiesto un po' anche nel fuori onda,
ma lo può fare?
Ha fatto meglio soprattutto quando si è mostrata un po' più guardinga, equilibrata.
Ecco, quindi ci andremo ad analizzare questo, anche il momento di Bentancur, anche quali sono le problematiche della Juventus in questo momento. E poi chiudiamo con il titolo, l'ultimo titolo dedicato a Cagliari-Torino, la partita della paura. Eh sì, perché sinceramente vedendo le rose inizio stagione in pochi si potevano immaginare di una partenza e di un momento... Partenza, ormai abbiamo finito il girone d'andata, siamo al girone di ritorno, ormai più di partenza non si può più parlare, di un momento così di queste due squadre. Ne parliamo. E allora 331-8200213 per i vostri messaggi. Dopo i titoli, ieri sera facendo un po' un punto Europa League, sorride solo la Roma in effetti, come risultato, anche come diciamo così serie ipoteca al passaggio del turno.
Beh, direi esterno 2-0
è un risultato importante.
Anche la prestazione è stata molto positiva.
Sono venute delle risposte, gli attaccanti che segnano.
Tutti e due in staffetta.
Tutti e due.
Però.
Poi oggi chiederemo nel momento Roma se è il caso o meno, l'allenatore ha già fatto capire di no.
da svariate settimane.
È stato bravo pure Borja Mayoral, no? Sì. Non me dovete fare questa domanda a me, fatela a lui, però io non vi ho detto niente, cioè si è messo a ridere.
No, lui molte volte ha paventato anche a lui piacerebbe perché sì, che sono due attaccanti molto diversi,
secondo
anche
me sarebbe una bella coppia, perché credo che i movimenti che fa Dzeko, Jacopo, sono quasi di un 10, ho sempre definito un 10 che attacca, no?
Assolutamente.
Quindi molto offensivo. E lui potrebbe integrarsi con Borja Mayoral, che mi sembra molto più punta rispetto a lui, proprio un po' più uomo d'area di rigore.
Mayoral attacca paradossalmente molto di più la profondità, esatto, senza dubbio, però non è così bravo a rifinire l'azione,
esatto,
come Dzeko.
A me piacerebbe vederli insieme, sarebbe una cosa...
Da provare.
Però è chiaro che in quel caso devi modificare un po'
proprio
chi
sacrifichi
tattico
tra i due dietro Dzeko in quel caso, perché Pellegrini e Mkhitaryan sono due in questo momento, è difficile.
No, oppure sai, io non lo so, questa è una mia idea magari sbagliatissima, ma io ho sempre pensato, ma perché provare a giocare con il trequartista e le due punte è proprio impossibile?
Esatto, però in quel caso mantenendo la difesa a 3 o passando a 4? Come
secondo me puoi fare un 3-4-1-2. Mkhitaryan è un giocatore poi che si abbassa molto, ti aiuta.
Sì, quello senz'altro.
Non è uno che rimane lì a fare la parte.
Però sacrifichi Pellegrini così facendo.
Qualcuno devi sacrificare, magari esatto. devi scegliere anche la partita giusta per farlo, perché non è che puoi farlo con tutte gli avversari. Però potrebbe essere un'idea stuzzicante proprio per... trovare qualche novità lì davanti, perché hai comunque due giocatori che secondo me per caratteristiche potrebbero integrarsi, per caratteristiche
assolutamente, diciamo,
hanno anche
che...
una certa fisicità, quindi questo gli consente anche di cercare delle giocate con pallone in mezzo, e quindi l'area l'andrebbero a coprire molto bene tutte e due,
senza dubbio
figure.
Tra l'altro è un modulo che comunque nonostante le due punte premierebbe molto anche gli esterni, è una squadra questa che non sa giocare in difesa 4 perché non permetterebbe in quel caso alle ali di spingere, ieri molto bene anche Spinazzola, tra l'altro Veretout da quinto a destra perché in emergenza si sono fatti male Cristante e Ibanez, Veretout è stato costretto a giocare mezz'ora da esterno di destra e ha comunque fatto un assist, quindi comunque è una squadra che fa del mutuo soccorso una sua arma, non è la migliore della Serie A però sta continuando a dare risposte importanti anche in Europa, cosa che non hanno fatto il Milan e soprattutto il Napoli, che nel Napoli. Primo tempo è stato veramente molto negativo.
Allora Napoli, devo dire una cosa, Gattuso ha parlato delle assenze.
Sì.
E ha fatto riferimento a quanto siano importanti, e quindi, come dire, non si può fare Non si può fare di più. Non si può fare di più.
Erano tante ieri, eh? 9 assenze pesanti anche.
Sì, 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 sì. Però io so sempre dell'idea che una squadra deve avere una sua identità anche quando non ci sono certi giocatori. Io rimango della mia idea che questa squadra non ha una grandissima identità e quindi certe problematiche, identità che non è soltanto tattica secondo me, è anche di personalità, mm-hmm. Che viene fuori, che emerge, diciamo, in certi. Poi è chiaro, le assenze ci sono, pesano, sono un fattore, ma le assenze ci sono anche in altre squadre. E quindi noi dobbiamo pure, sì. Cioè, altre squadre hanno avuto delle assenze importanti, hanno giocato delle partite di rilievo senza giocatori di riferimento, quindi sono un po' per tutti. Io se leggo la formazione di ieri, secondo me è una formazione comunque competitiva.
Che può battere il Granada senza dubbio.
Che te la puoi giocare, senza competitiva. Dubbio. Cioè, se poi tu a fine partita sì, mi sì. dici troppi assenti, dove andiamo? Abbiamo preso gol da Polli, ma ho gli uomini contati. Non so quanto sia positivo un messaggio così, personalmente.
Sì, diciamo che sicuramente non dai soprattutto un buon messaggio alla squadra, no? Perché fai sentire anche chi c'era ieri comunque non in grado di sopperire a chi, insomma, mancava.
Fa da contraltare. Guarda, vedi, mi diverto delle volte a vedere le dichiarazioni.
Te l'hai segnato, Marco?
No,
Picca.
Fa da contraltare, ad esempio, Nicola del Torino, che dice: voglio il massimo, Covid o no, Nicola, alibi mai, vincere sì, cerco progressi e gol. Cioè, a un certo punto le assenze ce le hai.
Specialmente quest'anno, sì.
Devi andare oltre, cioè se ti pianti lì vuol dire che, è come dire, non c'ho dei giocatori e quindi non posso fare niente. E anche il messaggio che mandi al gruppo, secondo me, non è un messaggio che fortifica quelli presenti.
No, senza
se
dubbio.
Se tu dici dove andiamo con tutte queste assenze, cioè ho sempre questo, cioè mettiamoci nei panni di chi deve scendere in campo a sostituire i vari Koulibaly, Mertens e compagnia. Poi è chiaro, Osimhen, adesso è facile scagliarsi contro Osimhen.
Se fosse fatto male Petagna, Osimhen sarebbe partito dalla panchina ieri.
È facile 100%. Perché non sta bene, si vede che ha grandi difficoltà di condizione fisica, di movimento, insomma si vede. Io tu prima mi dicevi ho sbagliato in pieno il giudizio su Osimhen. Secondo me non abbiamo sbagliato in pieno il giudizio su Osimhen. Adesso forse sbagliamo se bocciamo completamente Osimhen, questo giocatore. Cioè ci sono una serie di fattori che nella valutazione di questo attaccante vanno presi in considerazione.
Certo.
Come era partito bene, ci aveva entusiasmato a tutti quanti, eccetera eccetera. Poi quello che è successo, una serie di situazioni hanno praticamente frenato, se non bloccato completamente, questo attaccante. A questo aggiungiamoci anche che forse la non chiara identità tattica di questa squadra non contribuisce. Io continuo ad andare su questa linea, rispettando quello che dice Gattuso delle assenze, ci mancherebbe, non è che sto dicendo non deve dire, però non so quanto sia produttivo per un gruppo ricevere un messaggio di questo tipo.
Anche perché già c'è stato che in Serie A, anche pianeta della classifica, ha dimostrato
Milan,
il contatto assenso, soprattutto il Milan, infatti.
Il Milan è che in un periodo difficilissimo comunque riusciva a produrre la sua qualità di gioco,
sì, sì.
E avere i risultati. Ma sai, io... Ok, il risultato conta, questo lo diciamo sempre, però non mi va di giudicare sempre in base solo al risultato, perché sarebbe troppo semplice, no? Allora
certo.
Bisogna pure vedere la qualità. Il Milan l'ha espressa anche con le assenze.
È vero,
anche
è
con le assenze.
Il Napoli invece ha fatto molta fatica.
Il Napoli ha fatto molta fatica, così come altre squadre, quindi vuol dire che tutto sommato si può lavorare anche con un gruppo se in un certo momento è contato. Però si può. Ripeto, io se leggo la formazione del Napoli ieri sera, credo che sia una formazione competitiva per potersela andare a giocare o comunque giocare in maniera diversa.
Visto anche l'avversario, dici tu, no?
No, ma il Granada io lo rispetto perché è una bella squadra.
Sì, sì,
una bellissima squadra. Ieri lo ha dimostrato.
Però a livello tecnico, dai, c'era un divario comunque considerevole.
Sì, sì, c'era un divario. Però ripeto, è una squadra che gioca a calcio e quindi quando incontri una squadra che gioca a calcio, secondo me, anche se ha dell'individualità minore, devi sempre stare attento.
Certo.
Questo è... Devi lottare fino all'ultimo. Guarda ieri la Stella Rossa. È vero che ha pareggiato, è vero che il Milan ha avuto l'occasione, però... In inferiorità numerica sono riusciti
a
ottenere
che
il risultato positivo.
Il pareggio forse lì è stata forse
casuale,
una vera casualità, però comunque la Stella Rossa ci ha creduto,
sì.
Questo sicuramente
però
sì.
Però a me il Milan non è che mi abbia fatto impazzire di sera, guardando la partita qualche dubbio ci sta sempre.
Devo dire anche i nuovi arrivi a gennaio in questo momento sono molto indietro, sia Meite che Manzo, che ce ne sono di essere molto indietro. Tomori è quello che si è inserito meglio, anche perché è un acquisto di peso un pochino diverso, ma sia Mandzukic che Meite ieri molto male. Bene Teo Hernandez, e questa è sicuramente un'ottima notizia, però anche il Milan, insomma, che in vantaggio di un uomo, in vantaggio di un gol in totale controllo, si può dire, contro una squadra che comunque, nonostante l'essere molto volenterosa e caratterialmente presente, ha fatto degli errori ingiustificabili. La Stella Rossa ha fatto vedere delle cose,
sì, ma
che
c'ha
per
dei
questi livelli
pazzeschi,
sono però
c'ha
insomma 2-2, inaspettato, quindi, devo dire.
Sì, però è stata una squadra che ha lottato,
assolutamente,
c'ha dei limiti pazzeschi, ma ha lottato. Poi è chiaro che il Milan può sicuramente pensare al passaggio del turno, perché il risultato è molto dalla parte del Milan. Però già pensavo al Milan contro l'Inter di domenica. Ecco, infatti mi abbiamo fatto la domanda: se Milan sei pronto? Perché poi è una partita chiave, è una partita importante, sì. È una partita che secondo me potrà veramente dare un segnale nella direzione corsa scudetto.
Per il Milan soprattutto.
Sì, per il Milan soprattutto, ma credo anche per l'Inter, perché vincendo...
No,
vincendo,
certo,
fai un allungo e soprattutto stacchi quella che è stata per primo in classifica per molto tempo.
Vincendo l'Inter dà una spallata importante al campionato, perché poi diventano più 4 i punti in classifica e soprattutto hai dalla tua anche tutta l'inerzia. Insomma, il Milan che viene da una serie di risultati non proprio esaltante, è una partita chiaramente molto più decisiva per il Milan che per l'Inter. Se l'Inter dovesse perderla, resterebbe comunque a meno 2 in classifica, non ha comunque le coppe europee, quindi insomma è una squadra che anche
certo,
è attrezzata per rimontare.
Una eventuale vittoria del Milan sarebbe veramente una grossa spinta anche per il Milan, si sarebbe ritrovato, riandrebbe davanti alla classifica,
certo.
Caccerebbe lontano tutta una serie di cose che sono state dette dopo lo Spezia.
Però insomma, ecco, tra le due pesa più quella dell'Inter eventualmente di vittoria,
sì,
rispetto a quella del Milan.
Beh certo, perché sarebbe un allungo, quindi sarebbe oltre
a due partite
di distanza, davanti sarebbe veramente un allungo. Considera poi il Milan alla Roma la prossima partita, quindi
certo,
sono due partite chiavi per questa, due partite fondamentali che ci diranno dove il Milan potrà arrivare, che cosa potrà fare.
Forse è proprio il momento decisivo della stagione.
Per me questo è un momento decisivo. Per me, per il Milan, questo è un momento decisivo proprio.
In una settimana si gioca anche ambizioni europee, soprattutto ambizioni in campionato,
sì,
per lo scudetto.
Sì. È una settimana che è importante per quello che è la parte altissima della classifica, intendo come primo posto, ma proprio anche come gruppone lì. Cioè, queste sono due partite per il Milan che diranno tantissimo.
Sì,
tantissimo,
forse tutto.
Tantissimo.
Forse tutto.
Perché se dovesse perdere, noi parliamo sempre con... non abbiamo nessun tipo di certezze e rimarrebbe appunto... E la Roma dovesse vincere la partita, andrebbe quindi a 46 punti,
sì,
andrebbe lì a 3 punti e poi c'è lo scontro.
Lo scontro diretto.
Quindi
sì,
potrebbe veramente dire tantissimo.
Milan, paradossalmente, perdendo queste due partite, verrebbe risucchiato in classifica e quindi ha un peso anche psicologico.
Ma quando io all'inizio della settimana ho detto che la sconfitta più grave era quella del Milan e non quella della Juventus dell'ultimo turno, mi riferivo proprio al fatto che il Milan ha perso la partita che forse meno ti aspettavi che doveva perdere.
Ah, sì, assolutamente.
Proprio in previsione delle due gare che dovevano arrivare dopo questa, no?
Quindi, il Milan era obbligato a fare filotto prima di queste due partite.
E poi come l'ha perso, ripeto,
campanello d'allarme.
È una sconfitta pesantissima.
Ci sono
Vai.
Messaggi: 3318200213. Per domenica a disposizione, ci scrive Christian, Koulibaly, Demme e Gulam. Vediamo se ancora parlerà di troppi assenti. Osimhen ormai è rientrato da 3 settimane e sembrava che il problema fosse la sua assenza. La squadra è senza gioco. Quindi insomma, Christian, come te, Marco, anche in maniera molto più dura, punta il dito contro Gattuso e contro i giocatori.
Ma io ti ripeto, a me non piacciono mai gli allenatori, ma lo dico da sempre, quelli che trovano delle scuse dopo una sconfitta. O accusi l'arbitro, o accusi un singolo, o accusi il gruppo. A me non piacciono. È meglio dire abbiamo perso, abbiamo fatto una brutta partita,
certo,
senza trovare degli alibi. I giocatori meno alibi hanno, è meglio.
D'accordissimo.
Io parto sempre da questo presupposto: i giocatori meno alibi hanno e meglio è. Quando cominci a dare molti alibi è preoccupante la cosa.
D'accordissimo con te. C'è anche Vinny che ci scrive: che orrore il Napoli ieri. Quindi insomma, vedo che per il momento gli ascoltatori sono tutti uniti nel messaggio da lanciare a Gattuso di sveglia un po' la tua squadra, perché anche ieri insomma prestazione molto negativa. Un altro messaggio ci porta alla
c'è
Roma.
C'è un'immagine, scusami,
sì,
allora,
vai.
Tu sei
certo,
molto attento anche alla tattica. Circolava sui social un'immagine tattica del Napoli.
Sì.
Come era spaccato.
Assolutamente. E quando sei spaccato soffri molto le ripartenze.
Esatto.
Infatti Granata al secondo gol,
spaccato tra difesa e attacco, c'era
sì,
proprio
sì,
un buco in mezzo.
Il centrocampo
foto,
non faceva frange
flutti. Se avete modo di individuarla, sta nei social, la vedete, insomma, soprattutto su Twitter, che ci sono molti attenti osservatori di tattica che hanno posto questa foto. C'è un momento dove proprio è spaccato. Proprio spaccato.
Ed è lo stesso gol che tra l'altro il Napoli ha preso nella sconfitta di Marassi contro il Genoa. Il gol del 2-0 di Pandev arriva perché Manolas non sa bene dove stare anzi dell'1-0, pardon, alla fine Pandev calcia in porta e segna, perché non arriva la marcatura preventiva, tra l'altro. Quindi il Napoli fa molta fatica a contenere le ripartenze degli avversari. Infatti sul gol del 2-0 di ieri, il Granada praticamente ha portato palla con un uomo solo, ha servito l'altro attaccante che correndo ha segnato.
Ad esempio nel Milan, devo dire la verità, io ho guardato più il Milan che la Roma, quindi tu correggimi sulla Roma magari se
io ho guardato più la Roma del Milan, quindi siamo perfettamente
per esempio nel Milan una cosa che ho notato, e non so se è un mio errore, quindi chiedo anche agli ascoltatori che hanno visto più attentamente, con più occhio la partita, a me mi è sembrato un Milan che non riusciva mai a cambiare il passo contro una squadra, ripeto, adesso non si offenda nessuno,
modesta.
Insomma, ieri l'avevamo presentata in questa maniera, grazie anche all'ausilio di un esperto del calcio serbo, mi ha detto: guarda, poca roba.
Se pensi che stanno dominando il loro campionato, il calcio serbo molto indietro.
Io sul cambio passo che vedevo, che non ho visto, quella è un'altra cosa che secondo me andrebbe un attimo messa, pensando al derby. Adesso lasciamo perdere questa partita, questa è un risultato comunque positivo che ti dà la possibilità di vedere bene il ritorno, eccetera, però pensiamo alla gara contro l'Inter, perché poi l'Inter ci ha avuto una settimana di tempo per preparare, e questo non è poco, una partita.
No.
L'Inter arriva una notizia a livello societario, tra le altre cose,
sì, vabbè,
sempre peggio, no? Sempre peggio, quelle che poi non so dopo.
Mi sa che anche il buon Zhang facciamo sì, ciao.
Stop a tutte le nostre attività irrilevanti, ha detto. Quindi anche è irrilevante.
Bisogna raccontare a chi non lo sapesse che il gruppo Suning lavora molto sull'e-commerce, cioè il 50% dei proventi della Suning arriva dall'e-commerce, non arriva dal calcio, quindi tra le attività irrilevanti evidentemente Steven Zhang cita anche sicuramente l'Inter in questo momento. Tutte le attività ausiliarie che non fanno parte del pacchetto e-commerce potrebbero essere lasciate indietro, tra cui appunto anche la società nerazzurra. Quindi stiamo un po' a vedere, però a livello di campo l'Inter sicuramente arriva meglio del Milan a questa partita, se davvero riesce a schermare la squadra, Conte, dalle dinamiche societarie, ed è molto difficile.
Guarda, ti posso dire che questa, se al momento è veramente un grande merito di Conte.
Conte,
siccome è vero, noi, questo dobbiamo essere sinceri tutti, giudichiamo spesso in base a simpatie e antipatie, questo vale un po' per tutti, no? Quindi
forse anche in base alla busta paga.
Sì, però simpatie e antipatie spesso, quindi facciamoci qualche volta anche noi una critica, certo. Noi tutti che parliamo, da chi sta davanti a un microfono, chi scrive su un giornale, chi fa il tifoso, spesso parliamo per antipatie e simpatie tutti quanti, quindi una critica facciamo, un'autocritica facciamocela qualche volta. Però io credo che Conte in questa situazione sta facendo un grande lavoro sotto questo aspetto, perché non è facile tenere tutti sul pezzo con questa situazione, leggere queste cose che poi sono vere, non sono finte, perché non è che c'è un complotto
qui c'è un comunicato ufficiale
l'Inter, perché quando se ne uscirono i giornali all'inizio, qualcuno subito, ecco, ce l'hanno con l'Inter, vogliono destabilizzare l'Inter, è tutto vero. Non c'è una notizia finta su questa cosa, e quindi riuscire comunque a tenere isolato un gruppo, è vero, qualcuno dice ma questi già prendono un sacco di soldi ed è più facile per loro isolarsi, questo è vero, infatti sono dell'idea che loro fanno, diciamo così, riescono meglio ad isolarsi da queste problematiche.
Che non proviamo compassione per nessuno, questo è ovvio.
Però spesso in alcuni club queste situazioni sono stati motivi di
squadre, diciamo, spaldate,
motivi di grande difficoltà. Invece riuscire a tenere il gruppo comunque compatto, comunque per raggiungere un obiettivo che è quello che vogliono tutti là dentro, parliamoci chiaro, secondo me è un merito importante che gli va riconosciuto a Marotta che sta lavorando, cercando, ai giocatori, che
alla stessa squadra, bravissimo,
alla stessa squadra. Questo secondo me è un merito importante che gli va riconosciuto, poi possiamo discutere se ci piace o meno come gioca, quello è un altro discorso, è un altro paio di maniche, dai.
Andiamo ancora con un messaggio che ci porta sempre all'Europa League. Vedendo le varie partite di ieri, secondo voi la Roma ha delle chance per vincere l'Europa League? Beh, allora diciamo che intanto ieri la Roma si è portata a casa con estrema tranquillità la propria vittoria. C'è questo problema della difesa, tra l'altro arriva una notizia anche da rigore, perché la squadra oggi si è allenata alle 12, out Cristante, out Ibanez, per entrambi soltanto terapie, già sono out Kumbul e Smalling, che hanno lavorato a parte anche per tutto il corso di questa settimana, sono quattro centrali e sono tutti fuori col Benevento, quindi la Roma dovrà reinventare la propria difesa nel prossimo impegno di Serie A. Detto questo, comunque la Roma ieri non ha praticamente mai rischiato di prendere il gol, poteva farne anche più di due, sicuramente, ha impostato la partita in maniera diversa con Diawara a centrocampo partendo un po' più basso, bassa a livello di baricentro per poi con molta pazienza, devo dire, anche trovare il gol del 2-0. Ha sfruttato la superiorità numerica che è arrivata nel corso della ripresa, quindi la partita di ieri della Roma è stata proprio liscia come l'olio e non so sinceramente se è una delle favorite, perché ci sono tantissime squadre molto forti in questa Europa League, però sicuramente se la Roma continua con questa tranquillità ad affrontare le partite è un avversario da non sottovalutare.
Sai che cosa stavo pensando? Adesso si arrabbierà qualcuno. Il Braga ha un punto in meno del Porto.
Sì, sì, è vero. È vero.
La Roma ha giocato a calcio.
Ma sì, ma lo ha fatto con ritmi tra l'altro molto cadenzati, con molta tranquillità.
E la grande differenza, una differenza, non dico grande, una differenza è proprio questa. La Roma c'ha un'identità.
Sì.
È andata a giocare con il Braga con la sua identità.
Che ha funzionato, perché insomma funzionato. Braga...
La Juve no.
È vero, diciamo anche questo, al netto della classifica il Porto vale più del Braga.
Però
questo
c'è un punto di differenza.
Sì, sì, ma questo perché
non è che ci sono, sai, la cosa sconcertante è che tra Porto e Sporting Lisbona ci stanno 10 punti.
Beh sì, quello sì.
Questa è una cosa che ancora non riesco
a capire. Perché il
Benfica
è ancora più giù di che ha pareggiato con l'Arsenal, tra l'altro.
Esatto.
Però ecco, c'è solo un punto di differenza, dici giustamente tu. Poi forse il divario in classifica non racconta il divario tecnico tra le due squadre.
Certo.
Però sicuramente ieri la Roma ha imposto la sua idea di gioco, questo senz'altro.
Ma la Roma ha una sua identità chiara. In questo momento possiamo dire, adesso noi abbiamo sempre fatto i complimenti all'Atalanta per il calcio. La Roma è una delle squadre che gioca meglio a calcio. In questo momento
quando riesce a farlo
una squadra che esprime una qualità di calcio notevole. Poi ci può non piacere Fonseca perché sta simpatico, antipatico a qualcuno, non lo so, eccetera, eccetera. Però la qualità di calcio è indubbia. Non c'è. Ha avuto delle difficoltà con le big. Questo è capire se è un problema più di personalità che di idea da mettere in campo. Forse è quello che gli manca in questo momento.
Probabilmente sì, perché quando c'era da alternare all'idea di calcio, all'identità, qualcosa di diverso, la Roma non è riuscita a farlo. Però infatti ha vinto, è l'unica che ha vinto contro tutte le piccole, perché evidentemente la sua identità tecnica le permette di battere le squadre inferiori a lei.
Ci dobbiamo fermare, Jacopo, torniamo tra poco.
Sì.
Salve, sono Antonio La Massafra. Vorrei condividere con voi una riflessione riguardo la Juventus e soprattutto riguardo la gestione dei giovani. Secondo me a questo punto, visto che oramai il campionato e la Champions, ahimè, sono compromessi, bisognerebbe pescare più nel settore giovanile o nell'Under 23 per andare a sopperire a quelle carenze di ruoli, tipo un regista alla Pirlo, un attaccante di peso, e che magari si potrebbero trovare in questi ambiti. Penso a Fagioli, Ranocchia, De Grasa, c'è anche Pecorino. Comunque ci sono tanti altri giovani interessanti.
Allora, io sinceramente nel senso, calma con la catastrofe, insomma. Cioè, nel senso
che c'è di compromesso.
Allora, cerchiamo
dai
di essere molto equilibrati, dai, perché sennò dobbiamo. Allora, le critiche vanno fatte quando sono giuste, le abbiamo fatte. Ieri mi sembra che sono uscite molte critiche sotto questo aspetto per quanto concerne la Juventus, e ne abbiamo lette tante, perché poi non puoi non essere critico dopo la prestazione bruttissima offerta in Champions League contro una squadra, passatemi questo termine, modesta, insomma, non certo esaltante. Però bisogna essere equilibrati adesso, non si può dire che è tutto finito, perché c'è una gara di ritorno dove hai grande possibilità, e io sono convinto che la Juve passa. Poi bisogna vedere dove arriva, quello è un altro discorso. E c'è un campionato comunque dove io ritengo che sia veramente un'impresa enorme poter pensare di vincerlo quest'anno, però ancora sei dentro.
Come no?
Sei dentro, ed è giusto quello che Agnelli dice, insomma, che ho letto, insomma, che ha dato la sveglia, dice dobbiamo pensare a tutti gli obiettivi in questo momento, perché è così. Poi che realisticamente ci siano tantissime difficoltà è un altro discorso, però butta via tutto adesso mi sembra un po' esagerato.
No, tra l'altro per mandare in campo dei ragazzi, con tutto il rispetto, forse Fagioli un po' più avanti degli altri, ma
qualcuno potrebbe essere provato.
Sì, però quando la Juventus ha provato fra Botta e Portanova insieme ha pareggiato col Crotone, quindi capite insomma che mandare in campo dei ragazzi così un po' all'arma bianca non è sempre così tanto
poi
positivo.
La domanda che ci siamo fatti oggi, che poi ci torneremo sulla Juventus, se deve essere una squadra propositiva o di attesa, questo è un altro discorso, questo possiamo farlo. Io credo che non sia proprio nelle corde di questo gruppo fare un'idea diversa da quella che è stata fatta per anni. Io continuo a dire questo, e per farla tu devi smontare il gruppo.
Anche i nuovi sono già molto juventinizzati.
Esatto, è così. Cioè, paradossalmente è quello. Cioè, sono riusciti a portare anche i nuovi dentro quel tipo di concezione di calcio.
Sì.
E parto da quello.
Chi più, chi
parto
meno,
da,
diciamo.
Parto da quello. Poi, lo sapete come la penso, non esiste il calcio liquido, non esiste le rotazioni, non esiste. Cioè, questa è una cosa molto narrata, che ci piace, che ci è piaciuto raccontare, scrivere, leggere. Non esiste. Esiste un allenatore alle prime armi che sta cercando di capire cosa deve fare. Questo è, sta cercando di capire cosa deve fare, ma non c'è il calcio liquido. Non
come
c'è...
lui stesso ha ammesso,
è così.
Che dopo
è così.
Mesi si è accorto che Kulusevski non poteva battere i corner.
Ma è così. Però noi abbiamo narrato una cosa che non stava in cielo né in terra. Quindi la responsabilità è pure nostra, non mia, perché io, sapete, la mia posizione qual è stata dal primo giorno su Pirlo. Quindi prendetevela con chi ancora continua a narrare delle cose che non esistono. Però è così, questa è la realtà dei fatti.
D'accordo, anche perché lo dicono le partite. Vado con un messaggio scritto. Ciao Marco Jacopo, il Milan deve riprendersi Pessina e Pobega e liberarsi di Tonali e Krunic, giocatori non all'altezza. Meite non una cima, ma come dice che sì, potrebbe anche starci. Peccato per Bennacer che si è infortunato di nuovo, una brutta tegola in vista del derby. Secondo voi il calo del Milan dovuto a questa questione mentale o più una questione fisica? A me sembravano ieri anche un pochino svogliati e la situazione Sanremo-Ibra non aiuta molto.
Guarda, parleremo anche di questa cosa. Tra l'altro, lo sai che ci va pure Mihajlovic in una serata.
E canteranno insieme.
Sì, sarà uno spettacolo. Però... No, ma per carità, ti ripeto, io posso apparire pure come solito moralista, quello che volete.
Il bacchettone Piccari.
Però per me non esiste, c'ha ragione Capello. Io su questa cosa, cioè, sono molto tradizionale. Il calcio è una cosa, lo spettacolo è un'altra. È un conto che tu vai a fare un'apparizione. Ti invitano, vai una serata, vai ospite, come è successo a Ronaldo. Ronaldo lì c'era la sua compagna che,
certo,
che insomma stava lì, tra l'altro aveva preso un cachet che poi ha rigirato in beneficenza. Lui è andato, ha portato la maglia della Juve. Ci sta, questo è uno sketch che ci può stare. Ma un giocatore che è tesserato, che sta in un club e che deve lottare per degli obiettivi.
Non più pagato,
ma che messaggio è? Dai, ma che messaggio è? Dai, parliamoci chiaro. Questa la società è stata obbligata perché c'era scritto sul contratto. Io non ci credo nemmeno a sta cosa, perché lui quando è arrivato già sapeva di Sanremo.
Io sulla questione Mihajlovic, sinceramente, anche per me.
Vabbè, Mihajlovic va ospite
un po'
sera,
meno rilevante.
È meno rilevante.
Appunto.
Quello, ti ripeto, va
ospite fisso
sera.
Ibra per me è abbastanza
la cosa fissa, cioè che stona, capito? Architettare, sì, prego. Sì, dicevo in regia di cominciare a fare le chiamate, che andiamo un po' sulle partite di questa sera. È questa la cosa fissa che stona. Questa che stona, cioè le quattro serate.
Lui che si allena da solo a Sanremo.
Ma poi a fa che? Cioè, non sei un cantante, non sei un comico, non sei un conduttore.
Fa bella presenza.
Sì, ho capito, ma poi vedrai che ce l'hai. Io ve lo dico adesso: la impacchetteranno in modo tale che sarà una cosa che piacerà. Tu vedrai.
Ma sì, bravo.
Ibra. Poi leggeremo, vedete, però Ibra.
Guarda, faranno e poi... così se il Milan vincerà le partite.
No, ma magari altrimenti... il Milan va pure bene. Però io non. Anche se dovesse andare tutto bene per il campo, ti dico io. Secondo me non è giusto.
No, ma io
non è che devo cambiare il giudizio dopo perché il Milan magari vince tutte le partite.
Sarebbe curioso se avessero chiamato qualcun altro della rosa a vedere se Milan ce l'avrebbe mandato con tutta questa serenità.
Ma dai,
anche questo viene da probabilmente no,
po',
ecco.
un po' più capito, cioè questo ognuno deve fare le sue cose, ognuno vabbè, poi dici è cambiato, va bene, è cambiato. Via dicendo, no? Poi io so sempre dell'idea, caro Jacopo, che vorrei tanto capire perché va a che titolo. Cioè mi piacerebbe sapere, ma il cachet di Ibra, perché dico no, ma non ci va per i soldi. Ma come ci va per i soldi?
Vabbè, dai, andrà in beneficenza anche quello lì. Voglio sperare, visto che il Milan
passiamo così.
Voglio pensare bene.
Pensiamo bene.
3318200023. Pirlo semplicemente deve far giocare i giocatori nel proprio ruolo. Il calcio è semplice. Un allenatore deve in primis adattarsi alle caratteristiche tecniche della rosa e dei calciatori. Non si deve inventare nulla, scrive Gianni. Abbiamo detto tante volte questo discorso, no? Pirlo, che su alcuni, soprattutto, sei un po', come dire, incartato nel fargli fare determinate cose che non sono proprio nelle loro corde, se vogliamo.
Sì.
Sono molti giocatori.
Allora, dai, abbiamo i primi ospiti,
sì,
dai.
Ci fa compagnia, visto che questa sera l'hai detto, la Fiorentina contro lo Spezia, uno scontro ad oggi salvezza, che sono due squadre appaiate in classifica, introduce un po' i temi di questa giornata di Serie A. Abbiamo con noi dall'Eri Radio Leonardo Petri. Ciao Leonardo, ben trovato.
Ciao Leo.
Salve a tutti, buongiorno.
Senti Leo, la Fiorentina non deve pensare al nome, ha detto Prandelli, perché quelli di là giocano a calcio.
Giocano pure bene.
Quelli di là sono la squadra che probabilmente in rapporto alla forza dell'organico gioca meglio in Serie A, ma forse non solo in Serie A, ma italiano è un genio, è un grande. E il nuovo Sarri è l'allenatore sicuramente fra quelli emergenti farà più carriera. E io spero venga a Firenze, ma ho paura che c'è troppa voglia di confermare Prandelli a Firenze.
Davvero? Cioè si va verso questa strada?
Ho questa paura qui, sì, c'è tanta voglia di confermare Prandelli, perché ormai a Firenze la proprietà è troppo impegnata a discutere, a litigare con i giornalisti, con i politici, con gli altri presidenti, e quindi il calcio è una cosa che è passata assolutamente in secondo piano. Quindi Prandelli è un allenatore, non chiede nulla, piglia fuoco, è amato da tutti, perché comunque sta a Firenze, è abbonato alla Fiorentina. Chi meglio di lui per far passare un altro anno di mediocrità senza accorgersene?
No, anche perché Leonardo sarebbe, possiamo dire, una sorta di cane che si morde la coda in questo caso, perché lo scorso anno, se vogliamo, lo stesso errore è stato fatto un po' anche con lo stesso Iachini, no?
Bravo, esattamente, ma il disastro è che qui la Fiorentina, e non ricordo, la Fiorentina non è una squadra che naturalmente può pensare di lottare per lo scudetto, ma è una squadra che ha fatto la storia del calcio italiano e comunque è una squadra che deve lottare per l'Europa o comunque stare nelle prime 7-8 posizioni del campionato tutti gli anni. E la Fiorentina, io non ricordo nella storia della Fiorentina 3 anni consecutivi con la squadra che volenti o nolenti lotta per salvarsi. Gli ultimi 2 anni con Della Valle, il primo di Commisso è questo, il quarto è troppo. Onestamente è troppo. E noi tutti gli anni ci si trova a Firenze verso questo periodo dell'anno a dire no, ormai quest'anno è andato, pensiamo al prossimo. Il problema è che poi succede che nell'estate ti fa sempre peggio e quindi tutti gli anni si reitera i soliti errori. E francamente è una situazione abbastanza incredibile. Ormai qui ci siamo abituati alla mediocrità, capito? Come dico io, ormai a Firenze c'è troppa gente che beve il tavernello con la cannuccia nel cartone.
Hai capito. Aspetta, ti fermo un attimo, Leonardo Petri scatenato, perché abbiamo un ospite graditissimo, sì. Così vogliamo sentire anche un po' il suo pensiero, perché poi c'è l'altra partita pure che vogliamo un attimo toccare. Cagliari-Torino.
Noi Cagliari-Torino l'abbiamo definita partita della paura, anche perché sono due squadre che sembra abbiano un po' paura di segnare in certi frangenti, no? Il nostro ospite, insomma,
pure la classifica.
Esatto, e il nostro ospite avrebbe potuto dare una mano entrambi, in questo momento ad entrambe. Esatto, abbiamo un grande bomber con il TMV di Durante Maracanà, c'è Robert Acquafresca. Ciao Robert.
Ciao Robert, ben trovato.
Ciao a tutti, ciao.
Robert, partita delicatissima, Cagliari-Torino, partita della paura, considerando insomma che io ne parlavamo prima, non so quanti di noi potevano immaginare ad una classifica così di questi due.
Per entrambe, insieme,
per entrambe, sì.
Sì, no, ma infatti penso nessuno. Se uno va a guardare i nomi dei giocatori, ci si aspettava ovviamente un campionato diverso, anche, ma non solo dei giocatori, ma anche gli allenatori. Comunque sia, uno a Giampaolo, aveva Giampaolo, l'altro a Di Francesco, poi adesso è subentrato Davide Nicola Torino. C'era tutto per fare una stagione diversa. Ecco, adesso devono essere bravi un attimo a mentalizzarsi, no? Sul fatto che non devono più pensare a un campionato magari da parte sinistra della classifica, ma intanto a vincere, non importa il come, e poi dopo programmare bene il futuro. Sentivo prima ovviamente che dicevano questo, di iniziare a salvarsi, poi programmare il futuro. È chiaro, sì, stavo sentendo di Firenze, sono piazze che ambiscano qualcosa in più.
Assolutamente. Che ne pensi della Fiorentina, Robert? Prima Leonardo ci stava un po' illustrando la situazione anche in prospettiva, no? Quindi
sì, parlavamo, Prandelli,
esatto,
no?
Parlavamo di Italiano, sì. Che ad esempio Leonardo ha detto io lo vedrei bene, mi piacerebbe vederlo alla Fiorentina, però si pensa di andare verso la conferma di Prandelli. Adesso senza nulla togliere a Prandelli, però pensare ad un progetto in prospettiva, ecco, che ne pensi?
Ma forse in questo momento chi conosceva meglio di tutti la situazione a Firenze, che forse poteva prenderla in mano, era proprio Prandelli. È chiaro che magari se uno deve gettare le basi per un futuro e vuole cambiare, innanzitutto si devono parlare, allenatore e società devono vedere se le idee di ciascuno possono collimare oppure no, perché ovviamente spesso si è visto allenatori che prendevano altre strade proprio a fine di campionato, nonostante passare a termine il loro compito, ecco. Quindi è chiaro che se poi devi scegli Italiano, che è un allenatore nuovo, molto giovane, al secondo anno sarebbe di Serie A, è chiaro che devono collimare tutte e due le cose.
Allora, io leggevo qui la classifica, che per tutte e tre devo dire abbastanza.
Leonardo. Dicevo che questa è un po' la stessa discussione che si fa a Firenze sul fatto Italiano, per una piazza che comunque viene da insuccessi e che ha bisogno di cambiare ritmo, un allenatore come Italiano forse non è ancora pronto. E io lì un po' mi arrabbio, perché poi alla fine io ricordo benissimo che gli stessi discorsi a Firenze li facevamo quando la Fiorentina sembrava interessata a Sarri, che era qui a 20 km all'Empoli ad allenare, e si diceva no, ma Sarri alla Fiorentina, ma non si può. E poi è andato dall'Empoli a Napoli e si è visto che era Maurizio Sarri.
Sì.
Quindi secondo me dipende, bisogna conoscere bene l'allenatore, la personalità dell'allenatore, e bisogna che vi sia una società in grado poi di difendere la scelta che fa.
Bravo.
E qui a Firenze ad oggi, insomma, almeno che non sia una scelta di Rocco Commisso totale, allora Rocco Commisso è in grado di difenderla. Se la fa un dirigente, non ha poi la forza di difendere una scelta così.
No, tra l'altro, tornando sulla classifica, lo diciamo, insomma, Fiorentina 22, ha fatto un punto nelle ultime tre, il Torino ha pareggiato 5 partite consecutive, il Cagliari non vince da 14 partite, quindi lo sappiamo, è un momento molto particolare. Sono tre squadre però che hanno avuto tre momenti molto diversi in questa stagione. La Fiorentina ha confermato l'allenatore dello scorso anno per poi allontanarlo e optare su Prandelli. Di Francesco è stato preso quest'anno e confermato con contratto rinnovato, mentre c'è il Torino che ha cambiato allenatore in corsa, passato da Giampaolo a Davide Nicola, quando insomma la classifica si è fatta molto complicata. Delle tre scelte, delle tre strade prese da queste squadre, qual è quella che in prospettiva per questa stagione può pagare di più secondo i nostri ospiti? Parto da Acqua Fresca.
Ma allora, io posso dire che ovviamente l'operato del Cagliari è molto insolito, parlo a livello di calcio di adesso, cioè nonostante i brutti risultati, aver confermato Di Francesco è una scelta che niente, che ti fa capire che si andrà avanti con Di Francesco. Ma perché penso sia stata fatta questa scelta? Perché innanzitutto io penso che sul valore di Francesco nessuno abbia dei dubbi. Secondo, la proprietà è presente e avrà visto lavorare il mister, avrà visto che il gruppo è dalla parte del mister, avrà visto anche le capacità non solo calcistiche ma anche a livello di persona, ecco, del mister. E quindi io penso che nel calcio di adesso riporre piena fiducia così in momenti del genere danno tanta forza e secondo me fanno bene al calcio, perché spesso chi paga da quando esiste il calcio è l'allenatore, perché ovviamente non si possono cambiare 10 giocatori, però è giusto dare anche un po' di forza all'allenatore. E dopo se vai a vedere Di Francesco, per me ha schierato sempre la miglior formazione possibile. Ripeto, stiamo parlando di un grande allenatore, se tu vuoi costruire un progetto devi dargli forza. È chiaro che poi dipende dalle proprietà. Se tu vedi Torino e Fiorentina hai deciso di cambiare, vuol dire che ovviamente nessuno gioca a farsi male da soli, però vuol dire che hanno reputato che la scelta migliore in quel momento è quella.
Leonardo Petri?
Ma io credo che delle tre la migliore sia il Cagliari. Infatti io il Cagliari non capisco, anche perché il Cagliari anche a gennaio ha fatto, io non capisco come possa essere una situazione come questa, e non ho dubbi che il Cagliari alla fine si salverà. La peggiore per me è il Torino, perché il Torino l'ho visto giocare anche con la Fiorentina in 11 contro 9, è una squadra che produce pochissimo, ha un giocatore come Belotti, ma è veramente aggrappata a situazioni temporanee il Torino. E non mi pare che il cambio abbia sortito effetti particolari. La Fiorentina è nel limbo, ma della Fiorentina preoccupa il fatto che a gennaio, sentendo parlare il presidente e i dirigenti, loro sono convinti di avere una squadra forte. Perché tanto è vero che a gennaio loro sono andati a prendere un ragazzo russo che non è pronto e che sarà pronto a marzo, e un ragazzo del Napoli che è la riserva, e la riserva e che va ricostruito. Quindi loro non hanno praticamente fatto mercato a gennaio perché pensano di avere una squadra forte. E questa è la cosa che mi preoccupa, capito? Che hanno un'idea della Fiorentina e secondo me è fuori dalle cose.
Se posso dire una cosa,
faccio
fatica a vedere anche le riserve del Cagliari. non titolari in altre squadre di bassa classifica.
D'accordissimo.
Un po' di più. Il Cagliari praticamente ha due squadre.
Però scusate, voi, però perdonatemi, mi state dicendo che Di Francesco è un bravo allenatore, no? Poi ognuno può avere il suo punto di vista. C'è una squadra che ha dei valori, ultime 9 partite, 8 sconfitte e un pareggio.
Vince da 14, ricordiamo.
Vince da 14, e allora c'è qualcosa. Onestamente, con tutto il bene che si può volere, però qua credo che ci sia qualcosa che non torna.
Il Cagliari ha 18 punti al Verona, che è una squadra insomma che a livello tecnico è parecchio inferiore, penso io almeno.
Ma io credo che il Cagliari allenatore lo debba mandare via a questo punto. Il problema è che il Cagliari è impiccato ad un allenatore a cui ha fatto 3 anni contratto a cifre molto importanti. Sì, e quindi se mandi via ora Di Francesco ti fai a prendere, credo questa sia la valutazione del presidente del Cagliari. Cioè io devo pagare per 3 anni Di Francesco, lo mando via per prendere chi a questo punto della stagione, per fargli un contratto di quanto? E quindi lui incrocia le dita, sa di avere una squadra che comunque non è nelle ultime 3 e spera di salvarsi un Di Francesco. Io credo sia il ragionamento.
Penso perché dice Robert, vuoi aggiungere qualcosa?
Ma no, ma io la voglio vedere un po' più a livello di cambio di calcio. Ripeto, come ho detto prima, adesso l'allenatore, come sempre è stato, si fa sempre pagare l'allenatore, giustamente, perché dice sei tu a comando della squadra, che problemi ci sono, paga l'allenatore. Però non sempre, secondo me è giusto anche vederla diversamente. Comunque sia, lo fanno in Premier, perché parliamo tanto di Premier, parliamo tanto di Bundesliga, ma lì poi alla fine sì, vengono cambiati allenatori, ma lì è giusto... se uno sposa un progetto mi metto anche nei panni dall'altra parte, è giusto difendere in tutto e per tutto, poi dopo alla fine è quella che è una scelta.
Assolutamente.
Tanto sono tutte squadre che hanno anche degli evidenti problemi offensivi, perché insomma...
infatti visto che c'è Robert a qua pesca, voglio provare proprio al volo Vlahovic, Belotti, l'altro è Simeone,
Simeone barra Pavoletti, lì c'è la staffetta adesso,
che... dai un tuo pensiero Robert. Vlahovic,
ma Vlahovic io penso che nonostante tutto stia facendo molto bene, un ragazzo giovane, è chiaro che purtroppo quando la situazione di classifica non è delle migliori tutto passa un po' in secondo piano, okay? Perché l'attaccante si può fare gol, ma se dopo perdi o comunque se i punti non arrivano, il bello dell'attaccante è quando fai gol decisivi, quando comunque sia tutto va anche abbastanza bene, perché non solo la squadra deve giocare bene, perché quante vittorie si fanno che una squadra gioca male sono quelle fondamentali per salvarsi, però porti a casa i 3 punti e quindi lì sì che spicca l'attaccante. È chiaro che purtroppo Vlahovic paga al momento di tutta la squadra, ma come lo stanno pagando quello tutti gli attaccanti di queste squadre coinvolte per non retrocedere,
certo,
cioè io non ci posso ancora credere che Torino, Fiorentina e Cagliari sono lì. Mi viene difficile, credetemi, però è così, il calcio è bello forse anche per questo.
Sai cosa paga Vlahovic, secondo me? Pronto?
Vai,
Leo.
Vlahovic paga il fatto che Firenze ancora vive nel ricordo dei grandi centravanti, vive nel ricordo di... Chiunque giochi centravanti nella Fiorentina, tutt'oggi si deve confrontare con Batistuta, con Toni, con Gilardino... lì diventa dura per un 2000 andare a confrontarsi con gente così, con una squadra come oggi la Fiorentina, perché a Firenze pensa di, e questa è la grande difficoltà e la grande pressione di Firenze, pensa di essere una squadra che tutti gli anni deve partire per andare in Europa, ma non ha la squadra per andarci, quindi noi non si conosce, noi siamo vince.
C'è una sovravalutazione. Senti,
almeno lo stanno difendendo, però anche dal mercato l'hanno tolto, quindi
Robert,
ci credono.
L'ultimissima prima di salutarvi, te la faccio su Belotti, ma non pensi che questo giocatore fortissimo, però nell'ultimo con questo Torino sta diventando tutto meno che un attaccante, cioè fa un grande lavoro, cioè lo vedi che si smazza, fa una roba pazzesca, non lo so,
poi c'è chi sicuramente segna poco, fa tutto lui,
no, fa troppo, capito, cioè mi sembra, io delle volte dico ma perché non fai solo l'attaccante, stai lì, aspetta un pallone,
mai cambiato. Gli attaccanti adesso devono lavorare in un certo modo, chi più o chi meno comunque sia devono lavorare in un determinato modo, perché è diventato un calcio più globale dove veramente l'attaccante inizia a essere il primo difensore e quindi a volte può anche pagare il fatto che comunque sia si sbatte tanto, però adesso è così il momento del calcio anche per l'attaccante, non vedi più gli attaccanti che rimangono lì, non esiste più, non giocano più.
No, però lui mi sembra troppo, cioè fa centrocampista, il difensore, una roba pazzesca. Chi rischia in queste due partite? Petri, Fiorentina Spezia e Cagliari Torino, chi rischia?
Ma il Cagliari sicuramente, perché se il Cagliari perde o il Torino poi diventa difficile, quindi è sicuramente la squadra che ti gioca di più. Fiorentina Spezia è una partita strana, perché come qualità la Fiorentina ne ha di più. Io nello Spezia sono curioso di vederlo stasera, perché una squadra come lo Spezia vince un Sassuolo e Milan come ha vinto, ho visto i titoli sui giornali, se ne parla come non mai. Secondo me questa per loro è una partita molto complicata, perché anche inconsciamente, ma secondo me in settimana hanno lavorato un po' peggio.
Ubriacatura, un po' troppo entusiasmo, dici, potrebbe...
Esatto. Quindi se lo Spezia anche stasera rifà la stessa prestazione, allora... L'italiano è un mostro davvero, perché è
hai capito. E per Robert Acquafresca chi rischia nelle due partite?
Ma io mi auguro che finalmente intanto il Cagliari faccia i punti, perché gioca in casa. Il problema è che adesso senza pubblico giocare in casa e giocare fuori cambia veramente poco. Però il Cagliari è andato diverse volte vicino a fare punti nella svolta, no? E purtroppo questa svolta non è arrivata, quindi io penso sempre che sia una partita, ogni partita può essere quella buona. La Fiorentina, io sono più positivo, anche se lo Spezia ti fa giocare male, lo Spezia ha la spregiudicatezza della neopromossa che giocano insieme da tanto tempo, quindi per me è più il Toro.
Il Toro.
Io dico il Toro.
Vabbè, staremo a vedere. Ragazzi, vi ringraziamo tantissimo.
Mi fai dire una cosa sulla Juve, ce l'ho qui.
Però al volo che devo chiudere, dilla, dai.
20 secondi.
La colpa dei problemi della Juve in Europa e anche in campionato è totalmente della società. Paratici e Nedved non sono all'altezza, negli ultimi 3 anni hanno dimostrato di non essere all'altezza di costruire una squadra che può vincere in Europa. Se ne riparla la prossima volta.
Sì, e invece aspetta, Leo.
Ormai.
No, invece Pirlo è all'altezza della situazione, te la butto lì in maniera un po' cattiva.
Pirlo però se non è all'altezza, è figlio di una società che ha mandato via Sarri perché non credeva in Sarri, ha fatto fare la rivoluzione all'allenatore al primo anno da allenatore. Quindi è stata comunque una scelta loro.
La scelta loro,
vabbè. Spende più di 100 milioni per Chiesa e Kuzulewski, sono quasi doppioni. E andare a giocare con centrocampo come quello della Juve.
Leonardo, ti aspetto in settimana. Ciao. Dai, un abbraccio a Leonardo Petri e a Roberto Acquafresca. Ciao,
ciao,
ragazzi.
Grazie.
Ciao a tutti.
Ci dobbiamo
grazie.
Fermare, abbiamo sforato. Dai, break, torniamo.